Grazie. Io ringrazio gli studenti che hanno organizzato questo ciclo di incontri, soprattutto per la curiosità e l'attrazione che in me ha esercitato il titolo fortunato che è stato assegnato, Convegni sull'attualità di Sant'Agostino. Un titolo che mi ha portato a riscoprire la ricchezza e la profondità del pensiero di questa gigantesca figura, ma soprattutto la meraviglia per quanto essa possa ancora dire a chi, come me, ha avuto un percorso culturale radicato nella scienza e nella tecnica. Confesso che la mia attenzione per questo padre della Chiesa aveva goduto di una breve primavera negli anni 60, ben presto tramutatasi però in un autunno dell'oblio. Lo confesso, visto che siamo in tema di confessioni anche. La ragione credo sia da ricercare nella buona dose di incoscienza e presunzione giovanile con cui avevo tentato di distillare dal De Civitate Dei conferme a livello di ragion pura di quella combattiva ragion pratica che ispirava il mio agire nell'associazionismo cattolico di quei tempi. Cercavo, e non ero solo in questo però, scorciatoie e convergenze tra fede e politica. In sostanza una Civitas Dei che legittimasse una nostra precostituita immagine di Civitas terrena. Per simili fini l'opera mi parve di scarsa utilità. Tanto distratta fu la mia lettura da impedirmi di cogliere, al contrario, la sorprendente concretezza descrittiva delle due città, tutt'altro che astratta o solo metafisica, ma semmai poco adatta al sostegno di rozze mete politiche di breve termine. Non percepii la profondità e la complessità del pensiero agostiniano, quella illuminazione prospettica che vi è insita e che contiene una piena comprensione dell'uomo, nella sua integrità corporea e spirituale. Mi sfuggì soprattutto il contenuto antropologico, in particolare sui temi della giustizia in quanto costitutiva dello Stato, del sovrano ideale, più vicino all'idea del pater familias che a quella imperiale costantiniana, del diritto di natura che si pone in discontinuità con la sovranità dello Stato, della teoria della pace, intesa sì come perfezione dell'anima, ma raggiungibile solo in un rapporto armonico tra ragione e volontà, che spingono a un desiderio universale della pace. De Civitate 19.12.1. Questioni queste mi sembra di sorprendente attualità in questo nostro tempo che sembra dominato da una irresistibile attrazione fatale per le omologazioni. È vero però che il pensiero di Agostino per me è difficile, quasi come una sorta di selva oscura che l'uomo comune raramente riesce a penetrare se non vi è un Virgilio, come per Dante, in questo caso il Virgilio è Don Giacomo, non so se posso fare anche da Beatrice più avanti, ma che funga da guida sicura. Ecco, grazie a questo Agostino ritrovato negli incontri al Bo, molte sono state le risonanze personali suscitate dal suo pensiero tanto profondo e vasto da dare un senso di vertigine. Con tutti i limiti del discepolo e del dilettante, cerco di condividerne con voi tre. In primo luogo, avvertendo la dimensione dell'abisso culturale che mi separa da Sant'Agostino, ho sentito il bisogno di convincermi se egli fosse veramente un uomo fatto di carne, di ossa, di contraddizioni, e non un fenomeno straordinario atipico della natura. La risposta, per certi aspetti ovvia, l'ho trovata ripercorrendo nelle confessioni gli anni giovanili di Agostino. E più di ogni altro passo mi ha colpito quella sorta di urlo di dolore lacerante che svela tutta la sua palpabile umanità, il suo sicuro appartenere alla compagnia degli uomini. È una frase del libro VI, capitolo 15, pronunciata prima del suo otium di Cassiciaco, che poi lo portò al battesimo. La leggo nella traduzione che ho trovato io. Mi fu strappata dal fianco, quale ostacolo al matrimonio, la donna con cui ero solito coricarmi e che mi era stata compagna di vita. Il mio cuore le era molto legato e rimase straziato come da una ferita e sanguinò a lungo. strappata non da ragioni di chiesastiche regolarizzazioni. Agostino non era ancora battezzato e in ogni caso la Chiesa, mi pare, allora era abbastanza tollerante in materia, purché il legame fosse monogamico, ma da un singolare perbenismo pagano del tempo, oggi potremmo dire borghese, che non accettava l'idea che un uomo di scienza del suo calibro consolidasse un legame sentimentale con una donna non del suo rango. Non è dunque la Chiesa a scandalizzarsi, avvezza com'è ad additare sì ideali di alto profilo, ma allo stesso tempo a camminare in un vissuto segnato dal peccato. Ma è il salotto buono, l'intelligenza del tempo. Un legame che la Chiesa poi dopo il battesimo si potrebbe chiosare, avrebbe anche invece potuto tranquillamente consacrare. Ci si potrebbe sbizzarrire su questo episodio a tessere parallelismi, assonanze, dissonanze con temi che sono di bruciante attualità oggi, in una sorta di prospettiva rovesciata rispetto alla vita odierna. Ma mi chiedo invece se questa lacerazione umanamente ripugnante non si sia resa necessaria per donarci quel capolavoro che poi è divenuto Sant'Agostino. In tal caso, e nell'ottica del credente cristiano, si potrebbe pensare che lo Spirito Santo si sia servito del perbenismo pagano quale braccio secolare per compiere la sua opera. Una seconda risonanza è legata alla mia formazione tecnico-scientifica, che mi porta ad essere un manipolatore della materia, un prodotto della modernità, ahimè. Questo sono. Oggi questa categoria è spesso portata all'euforica, per quanto asintotica, convinzione di onnipotenza dell'uomo, grazie alla tecnica. La tecnica, si dice, può ormai quasi tutto. Agostino, e qui mi riferisco al libro undecimo delle Confessioni, stupisce in primo luogo per il rigore del metodo che adotta. Un metodo che svela un'impressionante curiosità intellettuale. È una dote indispensabile per ogni uomo di scienza e per ogni autentico ricercatore anche oggi. Egli lo applica partendo dall'analisi del primo versetto della Genesi biblica. In qual modo dunque hai fatto il cielo e la terra? Quale fu lo strumento di sì immenso lavoro? Al capitolo quinto. E spinge la sua speculazione con un serrato argomentare contrappuntato dal continuo ricorso ai dilemmi. Forse in ciò è influenzato dalla sua precedente e consumata esperienza di retore. Un argomentare costruito attorno a interrogativi che si fanno sempre più incalzanti, sempre più incisivi, in una successione logica di postulati e teoremi, rivelando la piena umiltà dello scienziato laddove qualche strada intrapresa con baldanza mostri invece di finire in un vicolo cieco. E occorre umilmente ricominciare da capo e da un'altra angolatura. Agostino non elude gli ostacoli, si arrende solo all'evidenza dell'inconoscibile. Mi sembra qui di riconoscere i connotati di quello stesso metodo scientifico, spesso improntato dal dubbio, che molti secoli più tardi si potrà ritrovare anche in Galileo, in Cartesio, in Newton, in Pascal, nei coniugi Curie e in generale in tutti coloro che considerano la ricerca scientifica come una dimensione dettata soprattutto dalla curiosità e dallo stupore. Agostino si arrende, certo, al mistero, ma vi si arrende solo dopo aver esplorato tutte le possibilità anche recondite offerte dalla ragione. Come è già stato ricordato tempo fa in questa sala, riportando un pensiero di Abbagnano, Agostino riconosce una razionalità, una ragione condivisa, che viene prima della fede e in quanto tale può costituire un comune terreno di incontro per ogni essere pensante, indipendentemente dal suo credo. E qui è facile ritrovare concetti ripresi spesso anche da Papa Ratzinger. Agostino si rivela in ciò, a mio avviso, molto più moderno di taluni scienziati contemporanei, dogmaticamente incollati all'illuminismo e con ciò imprigionati nel metodo scientifico, quale unica fonte della conoscenza. A me sembra che in Agostino vi sia un corretto e condivisibile relativismo, dovuto all'incerta definizione di dove stia il limite tra il conoscibile e l'inconoscibile, e ciò lascia spazio alla duplice strada della conoscenza, quella della scienza e quella della metafisica. Concetti su cui ha speso gran parte della sua vita, il compianto astrofisico padovano e amico Niccolò Dalla Porta Xidias. In quasi tutte le sue opere, ma soprattutto in quel sum ergo cogito in cui rovescia audacemente la proposizione cartesiana, Dalla Porta cerca di spiegare la profonda ratio di quella duplice dimensione della conoscenza che è anticipata in Agostino. Recentemente, a margine di un convegno di matematici tenutosi in questa stessa aula, lo stesso Pier Giorgio Odifreddi, noto razionalista e nichilista, autore del libro Perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici, ha ammesso che l'antitesi tra i due saperi, sono parole sue, alberga solo nelle piccole menti, riconoscendo peraltro una via della conoscenza che convive di fatto con il sapere scientifico, ma che lui attribuisce, sempre sue parole, a una dimensione tragica, irrazionalistica e mitica dell'esistenza, mentre probabilmente in questo Sant'Agostino individua la grazia. Anche Odifreddi non riesce infatti a deludere il dato storico di scienziati aperti alla metafisica, se non addirittura credenti, come Cartesio, Pascal, Husserl, Galileo, Keplero e altri. Un terzo stimolo trovo in Agostino nella sorprendente analisi dei concetti di spazio e di tempo e di rapporto tra tempo e movimento, che egli affronta in modo affascinante sempre nel libro 11 delle Confessioni, dal capitolo 10 al capitolo 31. Sono ben consapevole che questa questione della soggettività o dell'oggettività del tempo impegna schiere di filosofi prima e dopo Agostino. Basterebbe tra tutti ricordare Zenone, Plotino, Platone, Seneca, Aristotele, per giungere al contemporaneo Hawking, passando per Kant, Husserl, Heidegger, Bertrand Russell, Wittgenstein. E non ho certo la capacità e la formazione adeguate per addentrarmi su questo terreno insidioso. La mia è la semplice meraviglia del tecnico, dello sperimentatore, del misuratore, per la modernità oggettiva della concezione agostiniana del tempo, che anticipa i limiti e le incertezze ormai pacificamente ammesse dalle più moderne teorie scientifiche. Qui si potrebbe anche ricordare il principio di indeterminazione di Heisenberg, che potrebbe entrare in questo contesto. Agostino esordisce con una dichiarazione in cui ravviso tutta la carica di umiltà e di stupore che ogni vero ricercatore prova quando si accinge ad affrontare lo studio di un nuovo fenomeno o di un nuovo problema, di fronte al quale si sente inizialmente del tutto disarmato. Scrive nel capitolo 14: cos'è il tempo? Chi saprebbe spiegarlo in forma breve? Chi potrebbe formarsene anche solo il concetto della mente per poi esprimerlo a parole? Eppure, quale parola più familiare e nota del tempo ritorna nella nostra conversazione? Cos'è dunque il tempo? Se nessuno mi interroga, lo so. Se volessi spiegarlo a chi mi interroga, io non lo so. Procede poi nell'analisi del fenomeno, esplorandone tutti gli aspetti, fino a giungere talvolta a conclusioni, tal'altra allargando sempre più la dimensione dello spazio speculativo. Nella Città di Dio, al 11.6, scrive: non c'è dubbio perciò che il mondo non è stato creato nel tempo, ma con il tempo. Ciò che accade nel tempo, infatti, ha un prima e un dopo. Segue il passato e precede il futuro. Ma qui non potrebbe esserci il passato, poiché non c'era alcuna creatura che lo potesse produrre con i suoi mutamenti. Il mondo, invece, fu creato con il tempo. E qui il noto fisico di Cambridge, John Barrow, parlando del Big Bang nel suo ultimo libro, riconosce ad Agostino il primato di aver affermato, sono parole di Barrow, l'origine dell'universo è con il tempo e non nel tempo. Ciò che Agostino di Ippona ha fatto suo, per motivi squisitamente teologici, oggi è condiviso dalla teoria della relatività generale di Einstein. Addentrandosi poi nel concetto di misura del tempo, Agostino ne intuisce la convenzionalità. Si cimenta in vari esercizi, partendo da quello legato alla concezione tolemaica del moto degli astri, però le osservazioni di Agostino potrebbero mantenere intatta la loro freschezza anche se le colleghiamo alle oscillazioni di un pendolo, alle vibrazioni di un cristallo di quarzo o al moto delle particelle atomiche. Per mostrare l'insufficienza della concezione ciclica legata al modo degli astri. Si potrebbe dire che anticipa Copernico in questo, per certi aspetti. Rimette in gioco le definizioni di passato, presente e di futuro, precipitando in una sorta di vortice del pensiero, laddove al capitolo 20 parla di presente del passato, la memoria, presente del presente, l'intuizione diretta, presente del futuro, l'attesa. Relativizza il concetto stesso di misura, affermando con accenti sorprendentemente moderni che un'entità esiste in quanto misurabile. Non possiamo misurare le cose che non esistono, capitolo 21. Fino a giungere per questa via a una sovrapposizione dei concetti di tempo e di spazio. Vedo dunque che il tempo è una specie di estensione. Ma lo vedo davvero o credo di vederlo? Capitolo 23. In ciò sfiorando il limite della ragione, per ritrovare al fine nell'anima e nell'inconoscibile la vera misura del tempo. In te, o anima mia, misuro il tempo, capitolo 23, e più avanti, tu me lo chiarirai, o luce di verità. Questi sono i tre aspetti su cui ho riflettuto. E infine vorrei manifestare però una curiosità, alla quale la mia ignoranza non ha saputo dare risposta. Non so se sarà possibile ottenerla in qualcuno dei prossimi incontri, che magari ci auguriamo avvengano. È questa. Sant'Agostino è un patrimonio che appartiene ad entrambe le chiese cristiane, d'Oriente ed Occidente, perché precede la nefasta divisione dell'anno 1054. Eppure non mi sembra che i grandi pensatori russi, salvo forse Pavel Florensky, abbiano considerato il suo pensiero. Nonostante la presenza nelle opere di filosofi come Salaviov, Berdiaev, Bulgakov e altri, di frequentissimi riferimenti a Platone e al neoplatonismo, a Plotino e a Kant. Ricordando allora una lezione di Don Giacomo sull'attrattiva che incontra il cuore dell'uomo vissuta come accadimento, come grazia, partendo, come avviene nel De Civitate Dei, da un forte realismo di Agostino nel descrivere la realtà, mi sono chiesto se non possa essere questo un filo conduttore per la risposta. È noto infatti che nei pensatori russi prevale l'idea trinitaria della divinizzazione dell'uomo, la sofia, cioè la sapienza di Dio, senza la quale è vano ogni sforzo dell'uomo per la comprensione della realtà e per la salvezza. Enzo Bianchi afferma che nella mens occidentale agostiniana Dio si è fatto uomo per salvare l'uomo, mentre nelle chiese cristiane di Oriente vi è una risposta più ardita e che può suonare blasfema. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio, quindi il concetto della divina umanità tanto caro ai teologi orientali. Mi chiedo, ma quando Agostino parla nelle Confessioni al capitolo 9 della sapienza che lampeggia in me dirompendo le mie nebulosità, e più avanti, e la sapienza è il principio, e il principio è il verbo, non allude forse a quella stessa sofia in cui si riconoscono i filosofi russi? Lascio aperto questo interrogativo, vi ringrazio per la cortesia e mi accingo ad ascoltare la più autorevole parola di Don Giacomo. Grazie.